redigio.it e la storia continua. ...1936... Vittoria e Mussolini ha un problema. Il re deve essere ora chiamato Negus? L'anno è cominciato così drammaticamente per le truppe italiane, le battaglie di Waterloo, restituisce delle speranze tra il febbraio e la primavera. Ci sono voci, più o meno segrete, di una buona disposizione alla resa condizionata da parte del Negus. Ciò non accadde, tuttavia. E la più seria ragione è che Haile Selassie non considera ancora persa la partita, perché cedere le armi, visto che gli italiani non riescono a superare lo scoglio dell'Ambalagi, perché accettare patti dal momento che quell'esercito sterminato sembra impantanato nel ventre dell'Etiopia? Nella vicenda bellica compare un personaggio destinato, come Badoglio, ad avere un ruolo di primo piano nella storia italiana fino al 1945, Rodolfo Graziani. Ha la fama di duro e di fascistissimo. È soprattutto un rivale di Badoglio. Spedito da Mussolini in Somalia, quasi contemporaneamente all'inizio dell'invasione dell'Etiopia da parte di De Bono, Graziani è convinto che solo marciando dalla Somalia verso Addis Abeba e serrando il nemico in una morsa, la guerra può essere vinta. Ma il permesso di avanzare non gli viene dato a Graziani fin quasi all'ultimo momento. Anzi, finché non è lo stesso Badoglio a sollecitarlo dopo le gravi battaglie di gennaio. E verso la metà di febbraio gli italiani muovono alla conquista di Amba Aradam. È una bella vittoria, soprattutto per mezzo degli alpini e dei fanti della Sila. E si canta: povero Malughietà va dall'imperatore e gli va a dire niente da fare. Il terzo è giunto all'Aradam, l'imperatore va via, tutto disconsolà, e manda a dire ai bissinesi: scappate tutti che il terzo è qua. Queste sono le parole della canzone. Badoglio dice al giornalista Cesco Tomaselli: l'Amba Aradam, che mi stava tanto sullo stomaco, è nostra. Se non la coprisse la nebbia, vedreste con i vostri occhi il tricolore issato sulla vetta. A metà febbraio anche Graziani si muove, punta su Harrar e minaccia l'unica armata etiopica ancora in piene forze. Haile Selassie comprende che la fine è vicina. Da sud sale Graziani, da nord scende Badoglio e le battaglie, dall'Enderta allo Shire, sono vittorie italiane. Il Negus decide di tentare l'ultimo scontro, magari più simbolico che legato ad autentiche speranze, e lo si combatte alla fine di marzo a Mae Cheu. Al termine della battaglia, Haile Selassie invia all'imperatrice un telegramma gremito di elogi per i suoi soldati, ma la realtà e che anche questa giornata ha segnato una sconfitta. Beh, gli elogi sono meritati. Un testimone italiano, il drammaturgo Sam Benelli, racconta di un prigioniero. Ne abbiamo interrogato uno per mezzo di un interprete. Era ferito a morte. Gli usciva da una tempia spaccata un po' di materia cerebrale ed era altero come se fosse stato decorato. «Chi siete?» «Un comandante di 1000 uomini», rispose. «Perché vi sdraiate su quella barella italiana? Gli italiani non uccidono chi non combatte più. Aspetto la morte in piedi. Ma perché tanto inutile eroismo? Abbiamo giurato 2 giorni fa al Negus di vincere o morire. Non abbiamo vinto. Ma siamo tutti morti, guardate. e additava la valletta piena di cadaveri. Haile Selassie torna ad Addis Abeba, dove aveva una parte della popolazione che già parteggia per gli italiani in arrivo. Gli inglesi gli suggeriscono di riparare in Europa e qualcuno gli dice: «Ma è un esilio temporaneo, i vostri nemici non rimarranno qui a lungo». Quando le colonie italiane sono ormai vicinissime alla capitale, il Negus decide di seguire il consiglio. Alle 4:20 del 2 maggio lascia Addis Abeba sul treno che va a Gibuti. Nel pomeriggio del 5 l'autocolonna di Badoglio è in vista di Addis Abeba, quando alle 16 sono raggiunti i primi Tukul, dove sventolano drappi bianchi. Badoglio scende dall'auto per fare a cavallo il suo ingresso trionfale in città. Il giornalista Giovanni Artieri telegrafa: «Quattro attenti, voce di Badoglio, un silenzio enorme, allargato dalla pioggia, rigagnoli sulle mani, sui volti, sulle canne dei moschetti, sulle foglie, sui fiori, sulle lame delle baionette. Tre volte salutiamo il re, tre volte Mussolini, pioggia o lacrime. Il generale aviatore Magliocco ha il volto inondato. Anche Badoglio. S'abbracciano, così, all'improvviso». Il maresciallo dice, come parlando tra sé dopo una partita di bocce: «Ce l'abbiamo fatta. Addio la guerra, bella guerra. Il giornalista seduto sulla nuda terra, un cuscino di fango molle, batte sulla macchina portatile l'ultimo telegramma». Così racconta il giornalista. Il 9 di maggio Mussolini proclama la ricomparsa dell'impero sui colli fatali di Roma e affronta un curioso problema. Ma com'è chiamare adesso Vittorio Emanuele? Ma passare a lui l'appellativo di Negus Negesti? A Badoglio telegrafa: «Titolo Negus Negesti del cessato impero non è evidentemente tale da poter essere attribuito a Sua Maestà il Re, neppure nelle lingue indigene. Titolo imperatore assunto da Sua Maestà dovrà tradursi in etiopico Caesar za Etiopia», riprendendo così il nome di Caesar dato in etiopico agli imperatori di Roma. Analogamente in arabo titolo di imperiale va tradotto Qaisar al-Habashak Mussolini. E la guerra è finita. Comincia, come era già accaduto in Libia, la guerriglia. Un telegramma del duce Graziani, presto succeduto a Badoglio, nell'ufficio del viceré di Etiopia, ordina: «Tutti i ribelli fatti prigionieri devono essere passati per le armi». www.redigio.it. E la storia continua.